Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buon martedì, buonasera, buona serata. Riprendiamo quest'oggi la lettura del documento Samaritanus Bonus che abbiamo cominciato a leggere alcune settimane fa, poi l'avevamo interrotto per altri testi del Santo Padre, ma mi sembra opportuno e puntuale riprendere questo testo. È una lettera, Samaritanus Bonus, della Congregazione per la Dottrina della Fede di 5 anni fa, sulla cura delle persone nelle fasi critiche terminali della vita. Perché mi sembra importante riprendere questa, perché vi ricordate che avevamo cominciato la lettura di questo testo perché è uno dei documenti più significativi del Magistero sul tema del cosiddetto fine vita, che in realtà è il tema del suicidio assistito o eutanasia. Che è uno dei temi, diciamo così, oggetto di quella campagna contro la vita, contro la sacralità della vita, che è in corso nel nostro paese e nei paesi occidentali a partire almeno dal 1978, quando venne introdotta la legge 194 che legalizzò l'aborto. Allora si trattava di colpire la vita, di mettere in discussione la sacralità della vita nella sua fase iniziale. Adesso si tratta di porre in questione la vita nella sua fase terminale. E mi sembra opportuno farlo in questo momento perché il 17 di questo mese, di luglio, comincerà la discussione in Parlamento relativa a un progetto di legge sul tema del fine vita. È una situazione molto complessa che vi ho già spiegato. Cercherò di rispiegare perché è complessa. Non che sia complesso il tema in sé dovrebbe essere molto semplice in un mondo normale, però noi non viviamo purtroppo in un mondo normale. In un mondo normale la vita è sacra, cioè non c'è bisogno di fare leggi, referendum, discussioni, eccetera. La vita di un bambino concepito è sacra, nel senso che è una vita che non può essere soppressa, soprattutto non può essere soppressa da una legge dello Stato, cioè non può essere ritenuto legale, legittimo, una cosa buona sopprimere una vita innocente. Poi ci possono essere, ci sono tutti i casi drammatici del mondo, ma il principio deve sempre rimanere, vale per la vita ai suoi esordi e al suo inizio, vale per la vita al suo termine. Cioè è Dio che dà la vita è un dono divino, che passa attraverso la collaborazione degli uomini, ma è anzitutto un dono di Dio, e solo Dio può porre termine alla vita di una creatura. Non è lecito, non è legittimo, non è moralmente accettabile che gli uomini pongano fine in maniera artificiale, cioè con un intervento esterno alla vita di una persona, anche se questa persona è consenziente o addirittura se questa persona è lei che si vuole togliere la vita, perché la vita è un dono a prescindere. Poi ci sono tutte le situazioni drammatiche possibili e immaginabili che ci vengono descritte, che ci sono state e sempre ci saranno, ma il principio è sacrosanto. Allora, in un paese normale, lo Stato dovrebbe stare lontanissimo da tutto questo. Cioè, non ha senso, proprio è irragionevole che lo Stato legiferi su questi temi così delicati, così complessi. È giusto lasciare fare, come si dice, alla natura. La natura ci dice che c'è una vita concepita, bisogna proteggerla e le leggi dello Stato dovrebbero servire a proteggere soprattutto questa persona debole, indifesa, un concepito. Non è in grado di difendersi, non è neanche in grado di parlare in sua difesa. Analogo discorso vale per la fragilità di una vita al termine, anche una fragilità psicologica, la fragilità di una persona che soffre, la fragilità di una persona che soffre, che ha bisogno di qualcuno che allevi le sue sofferenze, le cosiddette cure palliative, che gli stia vicino, che lo aiuti, che lo sostenga, che lo accompagni, che lo curi. Il compito della medicina non è soltanto del medico, non è soltanto quello di guarire, ma è anche quello di accompagnare nella malattia, cioè di curare, di prendersi cura. Questo dovrebbe fare lo Stato, cioè garantire che ci siano le condizioni perché la vita innocente e la vita fragile vengano aiutate, protette, sostenute. Purtroppo non viviamo in uno stato normale e sulla base delle pressioni che vengono dalla cultura, dalle ideologie, dalle forze politiche, dalle istituzioni, lo stato moderno nei paesi occidentali ormai da decenni ha voluto intervenire su questi temi così strettamente delicati, ha voluto legalizzare l'aborto, il diritto di uccidere un concepito, ha voluto legalizzare le modalità di trasmissione della vita attraverso la fecondazione artificiale, cioè entrando là e sostituendosi alla natura. Perché la tecnologia oggi permette di fare questo tipo di operazioni e oggi vuole, anche in Italia, a partire dal 17 di luglio, legiferare su questo tema. Mi direte, ma allora perché noi dobbiamo essere contrari a che ci sia una legge? Sì. In effetti, ribadisco, in un paese normale lo Stato non dovrebbe, ma siccome non siamo in un paese normale, siccome ci sono state delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno spinto il Parlamento a legiferare su questo punto, il Parlamento, o meglio, la maggioranza, dei partiti che esprime l'attuale governo, ha ritenuto che a questo punto, dopo tante pressioni, dopo anni, eccetera, una legge si debba farla, anche perché se non la facesse, non la proponesse la maggioranza, verrebbe proposta dai partiti di minoranza che, come sappiamo, sono molto più favorevoli all'eutanasia, al suicidio assistito, di quanto lo siano i partiti attualmente che attualmente esprimono la maggioranza di governo. Per cui, a partire dal 17 luglio, andrà in discussione al Senato una proposta di legge in quattro punti che è una proposta discutibile, nel senso che è già discutibile che si debba fare una legge, ma posto che hanno deciso di farla, proprio per evitare che ne venisse fatta una molto peggiore, e posto che hanno deciso di farla, non mi sembra giusto dire vabbè, fate vobis, fate voi, non preoccupatevi, noi ci tiriamo fuori, perché è possibile che si faccia in un modo meno peggiore di un altro. Cioè è possibile che il Parlamento esprima una legge non particolarmente iniqua, non particolarmente contraria alla sacralità della vita. Si tratta di fare pressioni, di ricordare, di fare pressioni sui parlamentari, su tutti quei centri in grado di influenzare le decisioni del Parlamento, affinché la legge che ne uscirà sia una legge che tenga conto delle sentenze, dei pronunciamenti della Corte Costituzionale, ma ponga il maggior numero possibile di paletti per impedire una deriva eutanasica, cioè per impedire che si avveri, si legalizzi nel nostro paese l'eutanasia o comunque il suicidio assistito, cioè il principio che la vita è disponibile, cioè che la vita è nella disponibilità di qualcuno, cioè che io posso aiutare Caio a porre fine alla sua vita, che io posso porre fine alla mia vita, che lo Stato mi deve autorizzare a questo. Addirittura qualcuno dice che bisogna che lo Stato paghi questo servizio di eutanasico, cioè di assassinio, di eliminazione di una persona, che può anche essere di me stesso. Allora, io credo che prima ancora di discutere quello che poi avverrà in Parlamento, su cui poi è giusto parlarne, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto una tavola rotonda su questo tema, abbiamo parlato a lungo delle cure palliative, che sono la vera alternativa all'eutanasia, al suicidio assistito. Abbiamo anche ascoltato gli avvocati che hanno portato le testimonianze di quei malati in fase molto acuta, non più curabile, che hanno detto: ma noi non vogliamo una legge che autorizzi l'eutanasia. Noi vogliamo essere protetti dalle leggi dello Stato, anche da noi stessi, nel senso che un ammalato grave può venire la tentazione di porre fine alla sua vita, ma deve essere aiutato ma dal sistema, dalle istituzioni, dalla cultura, a ricordarsi che la sua vita, anche gravemente ammalata, è comunque importante. Perché il principio che dobbiamo mettere in discussione è il principio su cui si fonda l'individualismo radicale oggi, della cultura oggi dominante, cioè che la vita è bella, è utile da proteggere, da favorire, da promuovere soltanto quando è una vita piena. Quando la vita è per diversi motivi causa di difficoltà o in difficoltà, o comunque segnata dal dolore, dalla malattia, eccetera, allora non è più vita degna di essere vissuta. E allora deve poter essere eliminata questa vita anche dalla legge. Da una legge dello Stato. Allora, è chiaro che La domanda che ci dobbiamo porre è, posto che hanno deciso di fare la legge, cerchiamo di orientare perché venga fatta la legge migliore o la legge meno peggiore possibile, oppure ci disinteressiamo completamente della cosa e diciamo fate quello che volete. Ecco, io credo che la premessa a questa affermazione, a questa riflessione di carattere squisitamente politico, però deve essere una riflessione di tipo culturale. Ecco perché la Samaritanus Bonus, perché la Samaritanus Bonus è l'ultimo documento, no, non è l'ultimo, in realtà c'è la Dignitas Infinita, ma è un documento della congregazione di non di 50 anni fa, ma di 5 anni fa, che aiuta anche noi, anche i cattolici, a capire l'importanza di questa battaglia, che è una battaglia di civiltà. E così abbiamo cominciato a leggere questa importante lettera della congregazione. Siamo arrivati al secondo capitolo che si intitola L'esperienza vivente di Cristo sofferente e l'annuncio della speranza. La figura di riferimento, ovviamente, come capiamo dal titolo, è il buon samaritano. Chi è il buon samaritano? Il buon samaritano è colui che si fa carico, si prende cura dell'ammalato. Non si limita a guardarlo, dire a poverino, eccetera. Si prende cura. Lo prende, lo porta in albergo, paga la sua permanenza, gli assicura che tornerà a trovarlo. Si preoccupa della sua salute, della sua situazione, si prende cura. Noi viviamo oggi in una cultura dove non ci si prende cura dell'altro. Quando l'altro comincia a diventare anziano, ammalato, fragile, debole, allora comincia a dire, ma chi serve? A cosa serve? E nasce quella cultura dello scarto sulla quale tante volte Papa Francesco è intervenuto. Cioè la cultura che dice ci sono delle persone che devono essere scartate perché costituiscono un problema per la società, non una risorsa, non comunque un bene da tutelare, no, un problema. E i problemi possono essere risolti anche in questa maniera. Se la figura del buon samaritano illumina di luce nuova la prassi del prendersi cura, l'esperienza vivente del Cristo sofferente, della sua agonia in croce, della sua risurrezione, sono i luoghi in cui si manifesta la vicinanza del Dio fatto uomo alle molteplici forme dell'angoscia e del dolore, che possono colpire i malati e i loro familiari durante le lunghe giornate della malattia. Non solo la persona di Cristo è annunciata dalle parole del profeta Isaia, come uomo a cui è familiare il dolore e il patire, no? Ma se rileggiamo le pagine della Passione di Cristo, vi troviamo l'esperienza dell'incomprensione, dello scherno, dell'abbandono, del dolore fisico e dell'angoscia. Sono esperienze che oggi colpiscono molti malati, spesso considerati un peso per la società, a volte non capiti nelle loro domande. Vivono sovente forme di abbandono affettivo, di perdita di legami. Ogni malato ha bisogno non soltanto di essere ascoltato, ma di capire che il proprio interlocutore sa che cosa significhi sentirsi solo, abbandonato, angosciato di fronte alla prospettiva della morte, al dolore della carne, alla sofferenza che sorge quando lo sguardo della società misura il suo valore nei termini della qualità della vita e lo fa sentire di peso per i progetti altrui. Per questo, volgere lo sguardo a Cristo significa sapere di potersi appellare a chi ha provato nella sua carne il dolore delle frustate e dei chiodi, la derisione dei flagellatori, l'abbandono e il tradimento degli amici più cari. Di fronte alla sfida della malattia e in presenza di disagi emotivi e spirituali in colui che vive l'esperienza del dolore, emerge in maniera inesorabile la necessità di saper dire una parola di conforto, attinta alla compassione piena di speranza di Gesù sulla croce. Una speranza credibile, quella professata da Cristo sulla croce, capace di affrontare il momento della prova, la sfida della morte. Nella croce di Cristo, cantata dalla liturgia il venerdì santo, Ave crux, spes unica, Ave croce, unica speranza, sono concentrati e riassunti tutti i mali e le sofferenze del mondo. Tutto il male fisico, di cui la croce, quale strumento di morte infame e infamante, è l'emblema, tutto il male psicologico espresso nella morte di Gesù, nella più tetra solitudine, nel abbandono e tradimento, tutto il male morale manifestato nella condanna a morte dell'innocente, tutto il male spirituale evidenziato nella desolazione che fa percepire il silenzio di Dio. Quindi qui vediamo quattro mali: il male fisico, quello psicologico, quello morale e quello spirituale. Teniamo presente poi che stiamo parlando di un mistero. Il mistero, cito un'altra enciclica molto, no, una lettera apostolica di Giovanni Paolo II, no? La Salvifici Doloris, il mistero salvifico del dolore, cioè il mistero del dolore che porta alla salvezza di molti, perché non c'è una risposta razionale, c'è la risposta della fede. Papa Francesco un po' di tempo fa parlò di una cosa che neanche lui riesce a spiegarsi, non riesce a dare una spiegazione, no? Il mistero del dolore innocente, il dolore dei bambini. Perché? Quando uno dice: ma io sì, credo in Dio, in qualcosa dopo la morte, ma in che cosa? Cioè, com'è questo qualcuno? Allora è chiaro che la nostra ragione non è in grado di dare una spiegazione, ma neanche una descrizione. La rivelazione sì, però. Cristo ci rivela se stesso, il Figlio del Padre, la sua misericordia con la sua vita, la sua sofferenza, cioè il suo dolore salvifico. Cioè, non è cioè, il sacrificio di Cristo è la nostra salvezza. Questo non significa auspicare una religione del dolore, dolorifica, cioè come se fosse il dolore che ci salva. Non è il dolore, è Cristo che ci salva. E Cristo non è stato solo il dolore della croce, è stato anche la gioia dell'incarnazione, la gioia della vita in famiglia per 30 anni, la gioia della sua relazione con la madre, con San Giuseppe, con i suoi apostoli, con i suoi discepoli. Anche quello è Cristo, Figlio di Dio. Anche quello è la seconda persona della Santissima Trinità che dobbiamo adorare. Ma anche il Cristo del Getsemani che soffre, che suda sangue, che soffre perché si sente di essere stato abbandonato dal Padre e che poi soffre nel dolore terribile della passione, che non è, dice, beh, ma non è il dolore, certo non è il dolore in sé, Noi non dobbiamo andare alla ricerca del dolore, però non dobbiamo neanche pensare che il dolore sia niente. Il dolore è salvifico. La Salvifici Doloris ci insegna questo. Il dolore di Cristo, la croce di Cristo, è il passaggio alla salvezza, alla felicità eterna. Solo la croce, no, anche le parole, anche la testimonianza, anche l'esempio, anche alla vita nascosta durata 30 anni, anche quello è Cristo, anche quello è il Figlio di Dio, anche quello deve essere oggetto della nostra adorazione, della nostra attenzione, ma certamente anche il dolore. Cristo è colui che ha sentito attorno a sé lo sgomento dolente della madre e dei discepoli che stanno sotto la croce. In questo loro stare, all'apparenza carico di impotenza e rassegnazione, c'è tutta la vicinanza degli affetti che permette al Dio fatto uomo di vivere anche quelle ore che sembrano senza senso. Poi c'è la croce. Di fatto uno strumento di tortura e di esecuzione riservato solo agli ultimi, che sembra così simile nella sua carica simbolica a quelle malattie che inchiodano a un letto, che prefigurano solo la morte e sembrano togliere significato al tempo e al suo scorrere. Eppure coloro che stanno attorno al malato non sono soltanto testimoni, ma sono segno vivente di quegli affetti, di quei legami, di quell'intima disponibilità all'amore, che permettono al sofferente di trovare su di sé uno sguardo umano capace di ridare senso al tempo della malattia. Perché nell'esperienza di sentirsi amati, tutta la vita trova la sua giustificazione. Il Cristo è stato sempre sorretto nel percorso della sua passione dalla confidente fiducia nell'amore del Padre, che si faceva evidente nelle poche ore della croce anche attraverso l'amore della madre. Perché l'amore di Dio si palesa sempre nella storia degli uomini, grazie all'amore di chi non ci abbandona, di chi sta, malgrado tutto, al nostro fianco. Se riflettiamo sul fine vita delle persone, non possiamo dimenticare che in loro alberga spesso la preoccupazione per coloro che lasciano, per i figli, il coniuge, i genitori, gli amici. Una componente umana che non possiamo mai trascurare e a cui si deve offrire un sostegno e un aiuto. È la stessa preoccupazione del Cristo, che prima di morire pensa alla madre che rimarrà sola dentro un dolore che dovrà portare nella storia. Nell'asciutta cronaca del Vangelo di Giovanni, il Cristo è alla madre che si rivolge, per rassicurarla, per affidarla al discepolo amato affinché se ne prenda cura. Madre, ecco tuo figlio. Il tempo del fine vita è un tempo di relazioni. Un tempo in cui si devono sconfiggere la solitudine e l'abbandono, in vista di una consegna fiduciosa a Dio della propria vita. Credo che dobbiamo aprire una breve riflessione sul tema della solitudine. L'uomo non è fatto per stare solo, guai al solo. L'uomo è un animale sociale, un animale politico, diceva Aristotele. Cioè un essere che realizza se stesso attraverso le relazioni che costruisce con gli altri. Lo stesso eremita si isola per amore del mondo, per amore degli uomini, non perché disprezza il mondo, non perché non vuole stare dentro nel mondo, ma perché capisce e crede che la sua vocazione sia quella di salvarlo andando a stare più vicino a Dio, non so se posso dirlo così. Andando così vicino da costringere quasi il Signore di elargire le sue grazie sul popolo che vive nella solitudine, nella sofferenza, nel dramma dell'esistenza umana. E allora guardare al crocifisso, dice la Samaritanus Bonus, significa vedere una scena corale in cui è al centro, perché riassume nella propria carne e veramente trasfigura le ore più tenebrose dell'esperienza umana. Quella in cui si affaccia silenziosa la possibilità della disperazione. La disperazione è la mancanza di fiducia, è la mancanza di quella comunione con Dio, che viene da noi, non viene da Dio. Dio non rifiuta mai a nessuno la sua amicizia, la sua preghiera, la sua protezione, eccetera. Siamo noi che dobbiamo chiedergli. Così, benché segnata da un doloroso trapasso, la morte può diventare l'occasione di una speranza più grande. Proprio grazie alla fede che ci rende partecipi dell'opera redentrice di Cristo. Infatti, il dolore è sopportabile esistenzialmente soltanto laddove c'è la speranza. La speranza che Cristo trasmette al sofferente e al malato è quella della sua presenza, della sua reale vicinanza. La speranza non è soltanto un'attesa per il futuro migliore, è uno sguardo sul presente. È uno sguardo sul presente, sulla presenza, sulla sua presenza, sulla sua reale vicinanza. Nella fede cristiana, l'evento della risurrezione non soltanto disvela la vita eterna, ma rende manifesto che nella storia la parola ultima non è mai la morte, il dolore, il tradimento, il male. Cristo risorge nella storia e nel mistero della risurrezione c'è la conferma dell'amore del Padre che non abbandona mai. Sono splendide queste parole, un grande testo questa lettera, veramente. Rileggere allora l'esperienza vivente del Cristo sofferente significa consegnare anche agli uomini di oggi una speranza capace di dare senso al tempo della malattia e della morte. Questa speranza è l'amore che resiste alla tentazione della disperazione. Quando incontriamo questi malati, queste persone sofferenti, dobbiamo farci aiutare dall'angelo custode a trovare le parole giuste. Ma al di là delle parole è proprio la nostra vicinanza di cui hanno bisogno questi ammalati, della nostra compassione, della nostra amicizia vera, fattiva, concreta, visibile. Per quanto così importante, cariche di valore, le cure palliative non bastano se non c'è nessuno che sta accanto al malato e gli testimonia il suo valore unico e irripetibile. Per il credente, guardare al crocifisso significa confidare nella comprensione e nell'amore di Dio ed è importante in un'epoca storica in cui si esalta l'autonomia e si celebrano i fasti dell'individuo, ricordare che se è vero che ognuno vive la sua sofferenza, il proprio dolore, la propria morte, questi vissuti sono sempre carichi dello sguardo e della presenza di altri. Attorno alla croce ci sono anche i funzionari dello Stato romano. Ci sono i curiosi, ci sono i distratti, ci sono gli indifferenti e i risentiti. Sono sotto la croce, ma non stanno con il crocifisso. Nelle parti di terapia intensiva, nelle case di cura per i malati cronici, si può essere presenti come funzionari o come persone che stanno con il malato. L'esperienza della croce permette così di offrire Al sofferente è un interlocutore credibile a cui rivolgere la parola, il pensiero, a cui consegnare l'angoscia e la paura. A coloro che si prendono cura del malato, la scena della croce fornisce un ulteriore elemento per comprendere che anche quando sembra che non ci sia più nulla da fare, c'è ancora molto da fare, perché lo stare è uno dei segni dell'amore e della speranza che porta in sé. L'annuncio della vita dopo la morte non è un'illusione o una consolazione, ma una certezza che sta al centro dell'amore che non si consuma con la morte. Finisce così il secondo capitolo, il terzo poi va avanti su questo, su questa prospettiva, cioè perché il Samaritano vede? Perché ha lo sguardo di Dio e vede oltre le cose apparenti, le cose umane. Noi questo dobbiamo chiedere di diventare persone che sappiano vedere oltre le apparenze, in profondità. E che quindi sappiano giudicare quello che avviene nella storia. E quello che avverrà, comincerà ad avvenire nei prossimi giorni, con l'inizio della discussione appunto su questa legge del cosiddetto fine vita, ma in realtà la posta in gioco oggi è la legalizzazione dell'eutanasia e o del suicidio assistito. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Non è una discussione parlamentare qualsiasi, è il risultato del fatto che ci sono delle forze maligne che operano nella storia, che vogliono il male degli uomini. Ci sono delle forze, Giovanni Paolo II parlava di cultura della morte, ed è vero, ci sono delle forze che servono. Che hanno assunto come proprio punto di riferimento la cultura della morte, se no non ci spiegheremmo. Certo, poi usano le belle parole, i casi pietosi, drammatici, eccetera, ma in realtà quello che si vuole scardinare è uno dei principi costitutivi del cristianesimo e della civiltà cristiana che è nata in Occidente in seguito al cristianesimo. La persona, la sua dignità, la sua libertà, la sua unicità, qualsiasi sia la sua condizione, è come un giardino che va protetto con un muretto intorno. Perché non venga calpestato il lavoro fatto dentro di lui nel corso degli anni. Noi dobbiamo chiedere che venga protetto in qualche modo, che vengano protette in qualche modo quelle comunità, soprattutto costituite dai più piccoli, che non possono essere abbandonati in balia del male, dell'horror, della volgarità, della bruttezza, di tutte quelle espressioni negative della cultura della morte che ci circondano. Mi fermo, poi vedremo di fare anche nei prossimi martedì il terzo capitolo, intanto risponderò alle vostre domande. Pronto?
Sì, pronto?
Pronto, buonasera. Da dove chiama?
Buonasera, sono Renata da Genova, professore, buonasera.
Sì,
Mi
buonasera, Renato.
scusi, io volevo sapere in merito all'argomento, penso che sia pertinente. Diciamo, fare le disposizioni di fine vita, compilare le DAT, diciamo, per esprimere la nostra volontà. Ora c'è purtroppo ci sono persone che esprimono di voler essere lasciate morire in caso di malattia incurabile. Invece, per chi come me, ecco, chiede di essere tenuta in vita finché che è possibile, ecco, vorrei però una guida su come compilare esattamente questo modulo, questa disposizione, perché ho sempre paura di sbagliare. A chi mi posso rivolgere? Quali sono le disposizioni della Chiesa?
Non posso aiutarla perché non ho mai fatto una cosa del genere, non mi sono mai occupato di una cosa del genere. Io partirei dalla persona più vicina di cui si può fidare, che può essere il parroco, un sacerdote, un amico, una persona che ha studiato la vicenda legislativa e giuridica delle cosiddette DAT. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici, per esempio nel centro studi Rosario Livatino può scrivere e trovare qualcuno che sicuramente le darà retta circa proprio le modalità concrete con cui poter fare questo tipo di risposta. Ecco. Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera,
E io
da dove chiama?
aspetto da Prato, mi chiamo Andrea.
Sì.
E volevo fare prima di tutto, diciamo, una considerazione che io seguo Radio Maria, diciamo, e grazie a Radio Maria che mi sono formato delle idee, appunto, diciamo, di tipo cristiano, perché comunque la cultura, io sono cresciuto in una cultura come tutti che da quando sono nato, per esempio, l'aborto è sempre stato considerato un diritto e nessuno si sogna, come dire, di dire il contrario. Però, per quanto riguarda l'aborto, secondo me è proprio una cosa, oltretutto, che non ha nessun tipo di logica, di senso, nel senso che nel momento in cui l'interruzione della vita, non so se dico bene, sono dopo 3 mesi, fino a 3 mesi è possibile interrompere la vita, ma la vita è anche a livello, diciamo, di buon senso, è una cosa, c'è un inizio quando si. Per cui non si può dire che dopo 3 mesi o dopo 2 mesi non si può dare un tempo nel momento in cui si può sopprimere un individuo. E questo, se viene sostenuta questa logica, diventa anche più logico uccidere in qualsiasi momento della vita, che può essere appunto il fine vita, oppure può essere anche quando è nato, se c'ha dei problemi,
Certo.
a livello proprio logico, io penso questa cosa qui. E poi volevo chiedere se era possibile concretamente fare qualcosa di fronte a tutte queste leggi che sono, ma non so come dire, oscene, boh, non so come definirle. Ecco, se c'è una cosa concreta che, diciamo, a livello di cittadino uno può fare, ecco.
Ma dunque, intanto io posso dirle quello che sicuramente si può fare, cioè ci sono realtà buone che si occupano di questi temi. Una la conosciamo tutti, il Movimento per la Vita, per esempio. Altri non conoscono, ma esistono associazioni cattoliche o non cattoliche che difendono la famiglia, che promuovono la famiglia, la vita. Sono realtà piccole, esigue. Non sono intervistate al TG1 tutte le sere, come succede, però esistono. E se vuole, io posso aiutarla a farsene una documentazione. Posso mettere in contatto, c'è un'associazione che si chiama Ditelo sui Tetti che raccoglie 100 realtà associate sui vari temi, la famiglia, la vita, la libertà di educazione, ma anche temi di politica internazionale che abbiano dei riscontri morali, temi culturali. Hanno fatto recentemente un bellissimo festival dell'umano proprio a Roma. Allora, noi possiamo partecipare a queste cose, possiamo aiutarle finanziariamente con la preghiera. Questo lo possiamo fare, direi questo lo dobbiamo fare, perché non ha senso lamentarsi di come va il mondo e poi comportarci come il mondo, cioè non cercando di cambiarlo almeno dall'interno. Ecco, questa è la cosa che mi preme dire sempre, cioè siate dei missionari, abbiate a cuore il vostro prossimo, abbiate a cuore le sorti della vostra patria. Ecco, questo credo che si possa dire per rispondere alla sua domanda. Ecco, cari amiche e cari amici, siamo arrivati alla fine. Raccomando di leggerlo questo documento, lo trovate sul sito della Santa Sede, dove ci sono tutte le voci della Congregazione per la Dottrina della Fede, che adesso si chiama Dicastero sulla Fede. È un testo importante che ci aiuta a cambiare mentalità, atteggiamento nei confronti degli anziani, degli ammalati, delle persone che vivono delle grosse patologie. Aiutiamole, aiutiamole anche a guardare quello che succede nella vita reale, del mondo reale. Cioè, dicevo, settimana prossima comincerà una discussione parlamentare. Parlatene, studiate il tema, leggete i testi del Magistero. Organizziamo anche delle piccoli incontri dove parlare di queste cose. Perché poi dal parrucchiere, dal panettiere, a casa degli amici, potrete mostrare le vostre opinioni, le vostre tesi e magari convincere qualcuno, è già successo. Coraggio, avanti. E mettiamo Dio e quindi la vita innocente, al centro della nostra attenzione. Buonanotte, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.